Buonasera, buonasera a tutti. La poetessa si accomodi qua davanti o comunque lì vicino, che poi verrà chiamata. L'altra poetessa si accomodi, che poi verrà chiamata. Beati gli ultimi che resteranno tali, perché a un certo punto in ordine alfabetico, no, se nella seconda tornata, quindi anche. Come si fa? Si fa che il palco è piccolo e non ci si stava tutti, quindi facciamo tre manche. Bene, in ordine alfabetico, quindi nessuno poi si deve lamentare. Io direi intanto un benvenuto a coloro che sono qui in sala, poi un benvenuto di nuovo per l'ennesima volta ai poeti che stanno con noi. Oggi è stata una giornata intensa, bella, faticosa, credo un po' per tutti, insomma, impegnativa. Siamo un po' stanchi, ma felici, come si dice, di aver avuto, insomma, questa giornata di letture in giro, come voi forse sapete dalle notizie che sono girate. Io farò così semplicemente, tenete conto che siamo tanti, quindi avete 4-5 minuti, non di più a testa, lo annuncio pubblicamente, di modo che chi tiene il tempo anche tra il pubblico può dire basta, no, a quelli che stanno leggendo. E cosa faccio? Annuncio i poeti, sono tutti abbastanza noti, per cui non saprei neanche se è il caso di dirne vita, morte, miracoli, o addirittura, forse meglio di tutto, è che voi, senza sapere chi è il più noto, il più premiato, il più con la carriera più eccetera eccetera, voi sentite le poesie e basta. Credo che molti di voi, vi vedo che siete tutti, insomma, abbastanza esperti della faccenda, quindi li conoscete magari ugualmente. Io faccio così, inizio intanto da Corrado Benigni, che in ordine alfabetico è il primo, e lui dirà dove ha letto oggi, in tribunale, perché ha letto in tribunale, perché Corrado Benigni è avvocato, esercita appunto la professione e ha commesso, insomma, l'errore di fare un primo libro intitolato Tribunale della Mente. Quindi è stato chiaramente subito il preferito dal punto di vista così, no, logistico per il tribunale. Poi invece un libro che si intitola Tempo Riflesso, del quale ci leggerà quello che vuole lui. Prego, Corrado Benigni.
Grazie, buonasera a tutti, grazie a Pordenone Lecce, grazie al suo direttore artistico Gianmario per questo invito. Leggere in un tribunale, devo dire che è stata una bella emozione. Di solito io entro come avvocato, entrare come poeta e fare risuonare lì le parole della poesia è stata veramente come dire, un'occasione straordinaria. Vi leggo da Tempo Riflesso il mio ultimo libro. Prospettiva. Sospendete per un attimo il giudizio. Leggete tra le righe di questo sonno. Troppa vita è sepolta sotto falso nome. L'avanzare muto di un albero, l'acqua che si gela e torna acqua. Scavate sotto lo spessore delle voci, lì dove l'effetto è senza causa, il caso disegna le traiettorie del destino. Il tempo è un rarefarsi in forma di persone e uno sconosciuto chiederà l'ora all'angolo della strada. La parola intanto cerca di afferrare la profondità della fuga, come in una prospettiva, ma un miraggio sigilla la visione, questa gravità che non trattiene e ci tiene. Pixel. Come suoni nelle pietre, le parole nascondono luoghi e cellule, respiri e ore contate che dicono chi siamo, mentre tutto scorre attraversando il groviglio. Pixel di voci affiorano sulla pagina, disegnano volti tra le lettere di un alfabeto perduto. I bambini che sulle rive del Nilo vendono fossili, diche. Sul banco degli imputati, mio padre, Ulisse senza Itaca in un'era glaciale. Domani tutto sarà cancellato, ma la strada è una lingua che ci vede e sotto la terra un bosco immobile aspetta di nascere. Pietre vive. Volevamo uscire dal silenzio, ma non eravamo mai entrati. Pietre vive le parole, unica traccia di quello che abbiamo cercato. Agli alberi abbiamo chiesto in prestito la voce, ai sassi il volto, per dare forma al visibile. Dall'acqua abbiamo imparato la pazienza dell'attesa, dal ghiaccio che si muove seguendo la corrente, perché nel movimento impercettibile della polvere è scritta la meccanica dell'universo, la conta del tempo che non torna. Legno. Come un segreto, ognuno nasconde un'immagine dentro di sé. Un'immagine che sembra alludere a un luogo, ma in realtà rappresenta noi. Sei dunque te stesso, che ora cerchi di definire via via che sistemi i vecchi oggetti dimenticati dentro le scatole. Quando sulla pagina cambi posto alle parole, levighi i versi e vedi attenuarsi la ruvidezza della superficie per scoprire il legno in tutta la purezza della grana e della tessitura. Sei te stesso che lentamente ridisegni e rimetti in ordine, a te stesso che dai una possibilità, una forma, un inizio. Il silenzio della scena. Quante voci restano imprigionate nelle case abitate prima di noi, impigliate tra le fessure dei muri, nelle fughe del pavimento. Ci respirano accanto presenze invisibili, si muovono furtive al nostro fianco. A volte provo a interrogarle, lotto col loro silenzio, in un alfabeto incomprensibile, un linguaggio dimenticato, un corpo a corpo in una scena muta. È tutto qui. Siamo parola strappata dalla carne, dai corpi che il decrescere delle ombre lentamente scopre. Condominio. Fuori dalla finestra un uomo lavora, un altro cammina solo. Ombre si allungano e chiedono pietà tra le facce mute dei passanti. Osservo da lontano. Al piano di sopra il televisore acceso fa compagnia all'anziano inquilino, mentre una mano chiude il portone alle spalle. La corsa dei bambini lungo le scale, il loro vociare sempre più vicino. È giorno, è notte, interno, esterno. Dove finisce la mia vita? Dove continua la loro? Il tempo esiste solo in ciò che sfugge al nostro sguardo. Un'illusione che nel suo svolgersi scava a ritroso come una talpa. Dentro l'invisibile giacciono depositi di memoria, strati di materia inesplorata, residui fossili e l'impronta del presente che contiene tutto quello che è stato, perché tra due istanti c'è un'infinità di istanti. Grazie.
Grazie Corrado. E però prima di presentare il secondo poeta io vorrei chiedere un applauso a tutti quanti per una persona che rende possibile con il suo insomma contributo che si faccia tutto questo, ed è il presidente della Fondazione Pordenone Legge Giovanni Pavan, che ho visto qua tra noi. Io vorrei insomma che fosse, perché Egli ama stare nell'ombra e lavorare, e ogni tanto ci rende possibile fare delle cose belle. Maria Grazia Calandrone, si accomodi, non so se leggerà degli inediti, il suo ultimo libro è Bene Morale, mi pare, con Crocetti, poi c'è una recentissima traduzione in inglese, e però è anche una nostra autrice perché ha fatto un libro anche con Pordenone Legge. Prego.
Buonasera. Buonasera e grazie. Grazie sempre per questo essere insieme con gli altri. Nella fabbrica muta lavoravamo in pasti pesanti, su palchi di lamiera, splendenti, leggerissimi, aurei. Poi il pezzo doveva improvvisamente precipitare nel buio. Vasche di resti animali senza compassione e senza rimorso, e altri resti animali cadevano nei secchi del colore con schizzi a raggiera. Trasportavamo i secchi sui bancali e l'animale non faceva altro che morire. Non poteva cambiare la trama. Grandi mobili in massello di noce scure e volumetrie alla piena luce sono ammassate da tanto nella zona nord del giardino, con la pazienza attiva che sale dalle cose abbandonate. Guardavamo i suoi gesti come fossero postumi. Sembra terra bruciata la terra, una conseguenza dovuta al caso. Vedi, ogni maceria si copre di vita vegetale, flora e microrganismi, pseudovita. Anche la solitudine del tuo corpo sembra sorridere come sorride una pietra, mentre fai aderire il palmo della mano al pianale di formica e dici: non costringermi a mostrare il mio amore, io sono reale. Costruisco piccole piramidi di azioni, le mie giornate lasciano tracce visibili, riconosco il bagliore dei miei occhi nell'ottone delle maniglie, due volte l'anno faccio il cambio di stagione. Tra le elaborazioni successive del laminato plastico portavamo il ricordo di te come una strozzatura, un alone di abbruciamento cutaneo, un pianto come di gentilezza degli oggetti e dei fiori. Niente è andato perduto. Nessun fiore strappato alla pianta in un pomeriggio di giugno, il più nascosto e il più bello. Tutto, prima di essere nome, era pura bellezza, non ancora reale. Poche parole, chiare, quotidiane, che dicono tutt'altro. Una persona è quello che rimane quando è lontana, questo l'ho già scritto. Io sono qui e ti manco, perché ricordo solo quello che fa bene ricordare. Ho setacciato l'oro dalla mia vita, l'oro della sabbia dell'infanzia. Quando mia madre mi portava al mare, guardavo per ore come luccica il mare dai promontori. Non serve ricordare quando l'amore si trasforma in mostro. Non serve ricordare quante volte io sono già morta mentre ero viva. Non serve ricordare l'abbandono. Una persona è quello che contiene. Dopo che la vita ha lavorato il legno della vita fino alla midolla, fino a farne una barca leggerissima che tiene il mare sotto qualunque cielo. Io ricordo soltanto il luccicare a perdita d'occhio della mia vita. Se guardi bene, vedi una cosa viva. Se guardi bene, vedi che adesso, finalmente, sono solo viva. Grazie.
Grazie, è l'ora di Azzurra D'Agostino, che a sua volta è una nostra autrice con Alfabetere Privato, appunto, recentemente. Credo sia questo il tuo ultimo libro, almeno in ordine di apparizione, e niente, leggi.
Stamattina ho letto in pediatria.
Eccola, in pediatria, mi sono dimenticato, avevo dato un mio programma, poi che ho disatteso subito come...
io invece ho fatto i compiti. Il poeta non è una panchina. Il poeta non è un pezzo da vetrina. Il poeta non è resistente all'acqua e nemmeno al fuoco. Il poeta non è becchime per gli uccelli, non è una lampada e nemmeno un portaombrelli. Il poeta non è comodo come un divano. Il poeta non è un attrezzo. Non si mastica il poeta. Il poeta si vede poco, sempre da distante, scantona dalla strada e non è rassicurante. Io scrivo sempre curva, con quel raccoglimento da pioggia fuori, affratellata dai miei fogli sui ginocchi a tutti quelli di prima e di poi che sui fogli si sono chinati. Siamo stati chiamati, mi ha detto una volta qualcuno, dal zufolare lento delle cose, da quel comporsi dell'aria, dal farsi giardino degli occhi. Ma si è tanto soli, sai, ho pensato, mentre il lume mi costruiva l'ombra in silenzio e intorno tutto moriva, si riduceva a cerpame. Volevo solo ridestarmi ed essere altro, un qualcosa di immediato da cogliere, in un solo sguardo, senza feritoie all'altro mondo. Ma non è vero, sai? Io qui resisto, noi tutti resistiamo. Un cordone di poveri ciechi, quasi buffi a vedersi, in quest'umido di acqua ai fianchi che è la terra, una trincea dove unico bagliore è l'argento della catenatura. Ma c'è luce, c'è aria, c'è l'umido delle bocche, c'è piangere bene, c'è bambino, c'è parola, c'è che è tutto nuovo ogni volta. Sotto il pieno delle nuvole, a bordo campo, ci sono quelli che guardano i ragazzini calciare. Oppure un altro, un'altra cosa piccola, il silenzio prima di prendere una carta dal mazzo scuro e unto del bar, una volta, quando per i vecchi c'era ancora il fumo, l'odore di MS, di nazionali, dentiere scoperte, dita arancioni e bojad navakam vlivunas. E la Carla che passa allo straccio sul banco toglie i fondi, i cerchi rossi, con le dita grosse di chi lava troppo. E con sullo smalto gli anelli d'oro. Carla segna, Nino l'ha vinto un'etrazocleda. E anch'io me le ricordo le mie, i cimeli raccolti nel mobilino in alto a destra e la nonna che si stimava del nonno e più breve a briscle tutte dopo lavoro. Anche se lo sgridava perché usciva sempre, ma poi prima di uscire lo pettinava. E me li ricordo così, sulla porta, lui in giacca e cappello, lei dietro col pettinino alzato, nella cornice del cielo, prima di sera, con la luce che cambia. In matematica non sono brava. Perdo il conto delle foglie dei rami e per le foglie ogni volta ricomincio da capo. Non riesco a misurare il salto delle cavallette e non so la formula per il perimetro delle nuvole. Il calcolo di quanta neve sia caduta mi sfugge e anche di quanta ne possa reggere un filo d'erba. La somma dei passi per arrivare al mare non mi riesce e mi chiedo se per il ritorno devo fare una sottrazione. Ho diviso il numero dei semi per i frutti e il risultato è una nuova foresta, ne avanza qualcuno. Se moltiplico le giornate di sole per quelle di pioggia, ottengo più di 7 stagioni e non so quante settimane. La matematica mi confonde. Come misura del mondo è strana. Per quanti conti si facciano, qualcosa non torna mai pari. Due finestre fanno una vista? 4 muri sono una casa? Noi siamo i nostri centimetri, chili, litri? Quanto pesa un segreto? Quanto misura una risata? E l'area del cuore come si calcola? Grazie.
Dunque, grazie. Tocca a Stefano Dal Bianco, vedo meditativo, Prove di libertà, l'ultimo libro ufficiale, ma abbiamo rifatto il vecchio Pranaval per Pordenone Legge. Vedo dei fogli nuovi, mi preoccupo? Bene. Hai letto? Dove? Ah, la COP.
Io non si sa perché ho letto la COP.
E come io mi aspettavo...
Non voglio sapere perché.
Come io mi aspettavo, l'avevo annunciato, è uscito con la sporta della COP.
Sì, ancora un brillantino. Si vede e non si vede, verde su verde, a seconda di come si sposta la testa. Il cuscino è verde e in un punto il verde, lo stesso verde, brilla. È chiaro che c'è un brillantino che difficilmente sarà verde di per sé. Più probabile è che rifletta lo stesso verde del cuscino. Il punto è che questo punto o acme del cuscino sparisce se muovo la testa. Se muovo la testa, vedo solo l'opaco del cuscino. Dovrò allora mantenere ferma testa e volontà per ficcarmi nel mondo trasparente di quel verde. Un'altra peculiarità è che, se mi avvicino per vedere che cos'è che brilla, il verde luminoso prima si cangia in rosso fuoco e poi non c'è. Quando faccio per prenderlo non c'è. E infatti ho spostato la testa e ciò che prima era volontà è diventato desiderio, desiderio umano senza volontà. Appuntamento al buio. Che cosa sarà mai questo aspettare la sera con voluttà, questa stanchezza della luce e delle forme del pensiero? Ricollegarsi a cosa, a chi? Costituirsi al buio, compromettersi in un appartamento incerto con se stessi, comunque senza rete, la coscienza di ciò a cui si può soltanto alludere, il coraggio di voler conoscere, di accogliere altro che non sia un fatto di legami e di passioni, che sia pericolosamente qui e nel contempo totalmente alieno, fatto di materialità, fatto di sangue, fatto non di cronaca mondana e però fatto di tempo intercorso fra il tramonto di un sole e l'alba di una stella più sottile. Poesia del cavallo. Un cavallo qui sotto si ferma e cerca di imitare come un cane, come un gatto, come tutti quelli che diversi da noi ci stanno accanto, il destino di essere umani, di sganciarsi verso altre potenzialità, di assorbire nutrimenti più sottili, di mondi, di soli, di galassie, di pensieri e sentimenti non lunari. Porta nell'occhio la desolazione di chissà per contatto e consuetudine di manierismo umano che per sé non c'è affrancamento potenziale, ma infinita schiavitù, condanna, né carne né pesce, né lupo né cinghiale, ma sicuro organigramma animale. Se soltanto sapesse quanto e cosa ogni giorno, ogni istante, qui da noi si butta per distrazione criminale e quanto bestiale o vegetale sia il destino dei cristiani esiliati dall'anima immortale. Vento d'autunno. Io non so come il vento d'autunno apra alle foglie la loro via di scampo, né so perché sia così facile arrivare alla terra, né come si congiunga il pensiero di noi dal primo piano a ciò che lentamente in fondo al bosco si colora di morte e a ciò che nell'alto dei cieli si prepara per l'anno a venire. Ma non è indifferente il profilo della luce fra le nubi e qualche foglia del resto viene qui, spinta dal vento, ad accostare i nostri vetri chiusi, come se fosse necessaria una chiamata, una foglia che voli verso l'alto e ci porti con sé in una vita di stagioni. Frequentazioni. In questo giorno che ci appartiene solo in parte, abiteremo senza preclusioni sia le case dei morti che le voglie dei vivi, ma queste e quelle non ci basteranno a credere o a far finta di capire dove ci porta questa festa di passioni, dove ci fa sostare veramente l'immobilità. Grazie.
Scopro con piacere che il vetrino è diventato il brillantino e vabbè, ce l'ha fatta di nuovo. Allora, Milo De Angelis ha letto In carcere e l'ultimo libro, Incontri agguati, in cui c'è una parte appunto tra tutto che ha a che fare con una vicenda appunto legata a un incontro in carcere, però è uscito anche il volume di tutte le poesie presso Mondadori.
Bene, sì, ho letto In carcere l'ultima sezione del libro Incontri agguati, intitolata Alta sorveglianza. Ora, sempre dallo stesso libro, leggo 4-5 poesie. Questa sera ruota la vena dell'universo e io esco, come vedi, dalla mia pietra, per parlarti ancora della vita, di me e di te, della tua vita. Ti osservo dai grandi notturni e ti scruto e sento un vuoto mai estinto nella fronte, un vuoto torrenziale che ti agitava nel rosso dei giochi e adesso ritorna e ancora ritorna e arresta la danza delle sillabe dove accadevi ritmicamente. E tu sei offeso da una voce monocorde e tu perdi il gomitolo dei giorni e spezzi la tua sola clessidra e ristagni. E vorrei aiutarti, come sempre, ma non posso fare altro che una fuga partigiana da questo cerchio e guardare il buio che ti oscilla tra le tempie e ti castiga, figlio mio. Una lama di fosforo ti distingueva e ti minacciava in classe terza. Ti chiedeva ogni volta il voto più alto, l'esempio perfetto del condottiero. Sei stato tra la gloria e il sacrificio umano e hai scelto di non avere più nulla. Ma oggi ti è riuscito l'antico affondo, il pezzo di bravura, chiamandomi per nome tra i sonnambuli del binario 22. Ti ricordi di me? Io abito qui, ricordo quella versione di Tucidide, difficilissima, solo tu, toios de men, otaphos e geneto. Hai ancora il guizzo dello studente strepitoso, l'aggettivo che si posa sul foglio e svetta, la frase di una lingua canonica e nuova, quel tuo tradurre all'istante a occhi socchiusi. Dove sei? ti chiedo silenzioso, dove siamo? I frutti restano dentro e bruciano segreti in un tempo lontano dalla voce, in una giostra di libellule o in un sasso. Il tempo era il tuo unico compagno e tra quelle anime inascoltate vidi te che camminavi sulla linea dei comignoli, ti aprivi le vene, tra un grammo e un altro grammo bisbigliavi l'inno dei corpi perduti nel turno di notte, dicevi cercatemi, cercatemi sotto le parole, e avevi una gonna azzurra e un viso sbagliato, e sulla tua mano scrutavi una linea sola, e il nulla iniziò a prendere forma. Ti ritrovo alla stazione di Greco, magro come un rasoio e ulcerato da un chiodo che tu chiamavi poesia, poesia, poesia. Ed era l'inverno eroico di un tempo che si oppone alla vita giocoliera. E vorrei parlarti, ma tu ti accucci in un silenzio ferito. Ti fermi sul binario tronco, fissi il rammendo delle tue dita con la gola secca di fendimetrazzina e la palpebra accesa da mille frequenze, mentre la polver irrompe nel sonno elettrico e riduce ogni tuo millimetro all'analisi del sangue. Vorrei parlarti, mio unico amico, parlare solo a te, che sei entrato nel tremendo e hai camminato sul filo delle grondaie, nella torsione muscolare delle 100 notti insonni, e ti sei salvato per un niente. E io adesso ti rifiuto e ti amo, come si ama un seme fecondo e disperato.
Dunque, nel congedare i nostri amici e nell'avvertirli che poi alla fine dovranno salire per una foto di gruppo con Signore, io chiamo i seguenti cinque, che sono Umberto Fiori, Vivian Lamarck, Franca Mancinelli, Umberto Piersanti e Antonio Riccardi. Nel frattempo, mentre c'è il cambio, avverto che in sala c'è l'assessore Pietro Tropeano e se vuole venire qui a dare un rapido saluto, noi lo accettiamo mentre avviene il cambio della guardia, e però ha il tempo giusto finché quegli altri che cambiano si sono accomodati, poi basta.
Grazie Gianmario, innanzitutto un saluto a tutti, buonasera, è per me un piacere essere qui questa sera con voi alla fine di una giornata veramente molto interessante e molto intensa. L'avevamo detto in conferenza stampa, lo ripeto adesso, la poesia, fare poesia a Pordenone è certamente una cosa molto bella, è una cosa che doveva assolutamente esserci, la poesia nel pubblico e nel privato, poesia tra la gente, poesia tra le cose della città, poesia negli spazi pubblici. Io credo che questo sia un modo importante e un modo innovativo di fare cultura. Grazie a Pordenone Legge che ha pensato a questo, grazie a voi che siete qui questa sera, e credo che questo sia un appuntamento assolutamente da ripetere.
Puoi dire ancora due parole? Ancora lui basta.
E grazie naturalmente ai protagonisti di questa vicenda. Grazie.
E grazie a te che sei spiritoso. Allora, no, ci sta le battute, per fortuna, e così si può fare anche un po' gli spiritosi. Con chi cominciamo? Cominciamo con, aspetta che mi rimetto, con Umberto Fiori, che ha un libro fresco fresco. Non leggi dal libro nuovo? E perché? Ha un libro nuovo molto bello, è uscito da Marcos e Marcos, Il Conoscente, che non vuole farci leggere, cioè no, vuol dire andatevelo a comprare, leggetevelo, così gratis nulla.
No, il problema è che è un libro molto narrativo e quindi è molto difficile per me tirar fuori delle sezioni perché non si capisce niente.
Era una scusa per annunciarlo. Leggi quello che vuoi.
Ti ringrazio. No, poi sto alla consegna. Stamattina ho letto all'INPS. Secondo me mi hanno messo lì all'INPS perché io sono un pensionato. Infatti stavo per prendere il bigliettino e per chiedere informazioni su come cambieranno le pensioni prossimamente. Ho sentito delle notizie piuttosto allarmanti. Comunque ringrazio Gianmario Villalta per avermi fatto leggere all'INPS, che è la prima volta nella mia vita, voi non ci crederete, ma è così. Va bene. Io ho preparato tre brevissime poesie come da consegna, perché io sono un bravo bambino, ma non dal Conoscente, che è il mio ultimo libro, ma da vecchi libri. Questa qui si chiama Allarme. In piena notte, sui viali scatta un allarme. Si ferma e poi ripete due note acute, tremende, con la furia di un bambino che gioca. Nei muri bui dei palazzi lì sopra, le finestre si aprono, si accendono. Tranne la strada, in mezzo ai rami, vuota, niente si vede. Si tirano le tende e si rimane intorno a questo urlo come si sta in un campo, intorno a un fuoco. Quest'altra è da un altro libro, che si chiama Tutti, quello di prima si chiamava Esempi, è del 98. Occhiata. Col sole, una mattina, ho visto come la vostra forza vi ha fermato, care case. Voi non andate da nessuna parte. Restate qui, a portata di mano, ma guardate lontano, via, laggiù, dove siete veramente fondate. E infine l'ultima, adesso la trovo, eccola qua, dalla Bella Vista. Eccomi. Dello sbuffo di polvere che si alza tra le forsizie e le macchine, di quest'aria di pioggia, di questi morti alla televisione, richiami di cornacchie, sirene di ambulanze, nessuno ci assicura. Del baretto incendiato, dell'abbraccio di una donna al suo Doberman all'ombra qui del portone, del loro male, del loro bene, abbiamo perso la misura. Facce, bottiglie rotte, rami fioriti, il mare in cui nuotiamo precipita nei nostri occhi senza fondo. Eppure quando mi chiamano, mi volto ancora, vedi, e rispondo. Grazie.
Vecchio, è un vecchio trucco, è un vecchio trucco, perché poi così ne desiderebbero, no, che ne leggessi ancora. Tu avaramente hai fatto.
Giampiero Neri dice che bisogna sempre lasciare l'appetito.
È chiaro, così, così, così. Vivian Lamar. No, Madre d'inverno, vedo Framano, come si diceva una volta, della poetessa. Tu hai letto al...
Ho letto al reparto pediatrico.
Sì, e adesso leggerai col microfono.
Sì, e al reparto...
Perché stiamo registrando, per quello, poi queste poesie verranno mandate nella notte di Rai 3.
Per lunga cui notte. Lunga.
Dovete, nella notte, a ore incredibili, per cui dovete tenere il microfono.
Ero al reparto pediatrico e penso che sia un luogo giusto, perché mi viene in mente, non posso dimenticare, anni fa, io avrò avuto 50 anni e una giuria di bambini mi diede un premio, dovevano scrivere la motivazione e un ragazzino di 7 anni scrisse che mi aveva votato perché ben scritto benché un po' infantile. Me lo ricorderò tutta la vita. E cosa ci posso fare? Beh, già che ci siamo con gli aneddoti, 2 o 3 anni fa vado in una scuola e mi viene incontro un bambino festoso, mi illuse anche, perché ma tu sei Vivian Lamarck, mi dice, e io dico orgoglio, sì sì, come sei vecchia. Va bene, adesso io pensavo di leggere 2 poesie da Madre d'Inverno e un inedito. Allora, da Madre d'Inverno, dalla sezione Ipotesi sul dimenticare, leggo sul dimenticare foglie. Per primi perdiamo i nomi di persona, poi i nomi delle cose, quelli che la mamma ti diceva mela, questa è una mela, mano, questa è una mano, e il bambino ripeteva mela, mano. Ora nomi annebbiati in annebbiata mente, siamo foglie che non sanno dire ramo. Torniamo nuovi nati, nuove nate, quando persone o cose non ci erano ancora state nominate. E l'altra è sul dimenticare dono. Che sia forse un dono quella nebbia, quello smarrimento, che sbagliare un ricordo aggiunga qualcosa di nuovo al nostro breve soggiorno su questo mondo, che una cosa creduta accaduta aggiunga un'ora di vita alla nostra vita. Ecco, queste 2, e poi leggo un inedito che è un po' più lungo, intitolato I nomi degli amanti. Confondere i bei nomi degli amanti, pronunciarli al momento giusto con il nome sbagliato, chiedo perdono all'olmo quando lo chiamo faggio, e al frassino quando lo chiamo acacia. Quanto si offese il carpino quando non lo riconobbi, a voltarsi di là umiliato l'aiutò il vento. Mi perdoni il larice che l'ho chiamato abete, e l'abete che l'ho chiamato pino. Alle conifere tutte chiedo scusa, e perdono chiedo ai fidanzati. Tutti dimenticati? No, i loro nomi ho ancora dentro bene incisi, ma come per nebbia confondo un poco rami e mani, colore delle foglie e dei capelli. Oh, presto saremo boschi tutti quanti insieme, avremo cuori d'erba, di radici, Orfei ed Euridici indietro volti, non ti vedremo mai più, luce di sole. Saremo presto boschi, tutti quanti insieme. Da una vita passeremo a un'altra, dove, come, privi dell'azzurro della neve, privi dell'amore nelle vene. Grazie.
Grazie, 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 grazie. Ecco, adesso tocca a... ti dovrai risistemare il microfono che pende pericolosamente da una parte. Franca Mancinelli, un libretto di transito veramente, il titolo libretto di transito perché è un libretto di transito il suo ultimo, cioè un libro breve che prelude a qualcosa di più corposo di cui... no, non c'è traccia ancora, e quindi leggerai da lì, o no, o leggi da cose più... no, leggi da cose più antiche, vedo. Prego.
Invece oggi pomeriggio ero alla casa di riposo Umberto I. ho smesso di reggere i muri, donandomi ai crolli. Ricomincio, abbreviata, torno a quello che sono, una lucertola che si divide a metà con la morte. Darò semplici baci di sutura, verserò saliva a ogni giuntura, sarò sbucciata e dolce ai denti. Ogni mattino ti coglierò un pugno di fiori dal selciato. Per te avrò aghi sempre verdi e sboccerò ogni inverno per bruciarmi. Leggo stesa il libro sul torace e il mio terzo polmone che si apre e si richiude. Come un anfibio stavo sulla sponda. Ho la forma dell'acqua e un suono, come ogni animale, un verso. Queste vengono dai miei primi due libri, Malacruna e Pasta Madre, che sono stati riediti di recente in A un'ora di sonno da qui, e adesso invece vi leggo da Libretto di transito, Amos Edizioni. Non è solo preparare una valigia, è confezionarsi, vestirsi bene, entrare nella taglia esatta della pena, gesti a una destinazione sola, calzando scarpe che non hanno mai premuto la terra, dormiremo nel centro dello sguardo, come neonati. Indosso e calzo ogni mattina forzando, come avessi sempre un altro numero, un'altra taglia. Cresco ancora nel buio, come una pianta che beve dal nero della terra. Per vestirsi bisogna perdere i rami allungati nel sonno, le foglie più tenere aperte. Puoi sentirle cadere a un tratto come per un inverno improvviso. Nello stesso istante perdi anche la coda e le ali che avevi. Da qualche parte del corpo lo senti. Non sanguini, è una privazione a cui ti hanno abituato. Non resta che cercare il tuo abito, scivolare come un raggio fino al calare della luce. Le frasi non compiute restano ruderi. C'è un intero paese in pericolo di crollo che stai sostenendo in te. Sai il dolore di ogni tegola, di ogni mattone, un tonfo sordo nella radura del petto. Ci vorrebbe l'amore costante di qualcuno, un lavorare quieto che risuona nelle profondità del bosco. Tu che disfi la valigia, ti scordi di partire. Nel tuo petto c'è una piccola faglia. Quando lo stringo o vi poso la testa, c'è questo soffio d'aria. Ha l'umidità dei boschi e l'odore della terra, le montagne vicine con i loro torrenti gelati. Da quando l'ho sentito, non posso fare a meno di riconoscerlo. Anche quando, uno dopo l'altro, nella tua voce passano uccelli d'alta quota, segnando una rotta nel cielo limpido. La faglia è in te, si allarga. Un soffio di freddo ti attraversa le costole e ti sta scomponendo. Non hai più un orecchio, il tuo collo è svanito. Tra una spalla e l'altra si apre un buio popolato di fremiti, di richiami da ramo a ramo, su un pendio scosceso a dirotto, non attraversato da passi umani. Grazie.
Grazie Franca. E adesso tocca Umberto Piersanti, che ha letto da Promoturismo, io lo ricordo io perché è un posto strano da ricordare come nome, e Nel folto dei sentieri da Marco Simarcos, l'ultimo libro da cui mi pare sia pronto a leggere qualche cosa.
Sì.
Il microfono.
E un ritorno da mio figlio dopo tantissimo tempo, che è un ragazzo oggi che sta piuttosto male. Natale nella casa nuova. Con queste mani, da sempre disabituate alle faccende, hai disposto il presepio, piccolo, ma non tanto, sulla stretta lunga cassapanca, tutto sassi ed erbe, senza strade e mestieri, senza gli stagni azzurri sotto il vetro o dimore lontane con i lumi. Qui affondano i pastori dentro il muschio e stanno i boscaioli tra rocce e querce. Lente avanzano donne con le brocche, molto, molto più forte rilucono le stelle sopra campi remoti, via dalle case. Da sempre, uomini e piante, e terre e cieli, pastori coi canestri e re coi doni, questa capanna unisce e rasserena. Dentro le nuove stanze e i nuovi giorni, oggi sta il padre insieme con la madre, e a te figlio, così grande e possente, ma ai giorni della nascita tornato, dentro la tua vicenda, fatti eterni. Ad altri, remoti anni, questo muschio lucente ci riporta, all'età dei padri, delle tenere madri, tra gli addobbi azzurri delle feste, ad uno caduti lungo gli anni. Ora sono ombre così spesse e vere, figure dentro il sangue che trasale. La terra attaccata sotto il muschio, Jacopo la sbriciola e dissolve, nel bel verde apre squarci e varchi, ma tu coi sassi riempi tutti i vuoti, è più aspro il presepio, ma permane. E quelle rocce fitte nella panca, con le sue luci a sera, il pino accende. Poesia invece dedicata al padre di un tempo lontano, quando mi ha portato nei campi attorno a Urbino, sorpreso da una bufera di neve. La neve e il fuoco, tu attraversi padre la bufera, come l'eroe il fuoco dei palazzi, la cenere che cade che s'addensa, e non un vecchio ti grava sulle spalle, ma il figlio che t'afferra e tace e trema, sa che la neve copre le tue ciglia, e il gelo ormai ti blocca sangue e fiato, dal fosso poi risale un riso, un grido, un'anima ci segue, forse è dannata. Ma tu non temi le anime di vivi, il gelo che si incrosta sui capelli, i rami che a noi cadono d'intorno, tu sai dove la casa e la raggiungi, l'antico che ci aspetta sulla porta, il vino e le castagne, il fuoco alto. E tra la neve ora ti rivedo, immobile sul greppo che sprofonda, subito ti incammini e vai lontano, sorpassi Scotaneto e Camorciano, le orme più non scorgo sul Gran Bianco, ora tu lo sorvoli senza sfiorare. Di quella casa, padre, ho nostalgia, forse della tormenta, ma la tua spalla stretto del fuoco che ci asciuga e ci ristora. Nessuna fiamma s'è mai più alta alzata. L'ultima. Per una viola fiorita il giorno dopo Natale, ricordando le fotografie dei bambini sulle case, quelli che morivano sul nascere, che i segni sacri difendevano dal limbo. Viola d'inverno, no, non tra le acque limpide, le fredde erbe dei fossi, ma qui, su questo greppo scorticato da cancelli e luci lattiginose di lampioni nella strada sotto, Natale se n'è andato da un giorno solo, un altro intero anno ormai trascorso. La nebbia che si dirada a tratti per un chiarore tremulo e celeste scopre una viola pallida e stupita, così fuori stagione d'ogni senso, tra muschio lucente e malva spenta. No, non metterla nel presepio tra le brecce bianche, i frutti rossi di pungitopo, gli stecchi secchi del dicembre che bruciano nei forni o sopra i monti. Non turbare l'inverno che quella grotta tiepida di fiati e paglia illumina e riscalda. In questo stesso greppo stento e scorticato un cespo di ciclamini, il più tenace, riluceva nel gelo fino a dicembre. Questa terra squallida e contorta, profanata dagli uomini e dai cani, due fiori l'hanno scelta, così segreti ed appartati. Caso o necessità, non c'è risposta. In un tempo remoto che la memoria cede sempre al sogno, fino qui scendeva della prima casa, Villa Gloria di vetri colorati, di balconi, quell'orto solo e immenso, col padre tra le canne dei fagioli, le rose e l'insalata attorno al pozzo, lo cerchia dell'infanzia, il vasto cielo. Ma tra le erbe inzuppate d'acqua nera, più non scorgi la viola il giorno dopo. E nella casa antica, sotto il fosso, quei morti appena nati color seppia, dal limbo che minaccia li protegge il cuore e gli altri segni alle pareti. Che senso ha la vita per chi nella vita dimora un solo istante? La fatica del nascere a che serve? Nata fuori stagione, subito spenta, questa viola d'inverno mi rallegra, la primavera cova sotto il gelo. Per quelli nati e morti alle pareti, nessun annuncio c'è di primavera, ma il dono della nascita permane. Grazie.
Grazie Umberto. Dunque, Antonio Riccardi, ci ricordi dove ha letto e leggerà poi questa sera dai Tormenti della Cattività, un libro bello con una copertina sorprendente, se l'avete vista, no, di solito non si fa per un libro di poesia.
In effetti si camuffano le cose. Ho letto questa mattina alle Poste, alla sede delle Poste, credo alle Poste, ufficio centrale. È stato molto divertente per me perché gli amici delle Poste mi avevano fatto arrivare qualche giorno prima una lettera, una dichiarazione d'amore, anzi una richiesta di matrimonio che un loro antico collega perduto, evidentemente, tra la fine dell'Ottocento e prima del Novecento aveva scritto una gentile utente. È molto divertente, un tardo d'annunzianesimo piuttosto forbito e ampolloso, in cui con molte molte parole se ne chiedeva una sola, diciamo così, ma chissà come andò a finire, perché poi ho dimenticato di chiedere se si conosce l'esito di tanta richiesta. E qui c'è un gatto, il predatore di cui si parla è un gatto. A pochi metri da noi, pacificato l'istinto, dorme il predatore nella selva crisoelefantina di un vaso tra le fioriere. Dorme appena scosso dall'elettricità dei sogni, con la polvere iridescente della farfalla ancora sul muso. Considera chi siamo e cosa no, cosa non più, diresti tu, correggendomi sottovoce, e cosa volevamo diventare. Speculari, pronosticavi. Adesso però considera lo strano e notevole ruolo della mano nel discorso. Sei sempre e solo tu a mimare cronofasi e ferite nella nostra cronologia. 1918. La conta dei vivi, la conta dei morti, tra i croscritti dei poderi attorno. Antonio ed esso Aristodemo, scampati per fortuna, per magia. Davanti a casa, nella foto del ritorno, i tre fratelli appoggiati al masso bugnato dai fossili del Pliocene, non hanno la forza di sorridere. Questa è una poesia, diciamo così, aziendale. Cavaliere incognito dell'impresa, il consulente. Mescola e rimescola le regole del nostro luminoso futuro, il consulente inglese. Dobbiamo essere smart e conoscere la metrica dei consumi e amare il nostro cliente. Non riesce a dire l'enigma lettore, ma solo nella mia vita di prima anch'io leggevo libri da lettore, proprio come voi, ma poi seamless, dice sottovoce, regola la nostra fiducia e ripete seamless, vivere senza cucitura, come un'anima pulita, dice senza sapere cosa dice. Sempre di ambito lavorativo, diciamo, c'è un esergo di Vittorio Sereni che dice: siamo passati come passano gli anni. Il posto. Altro lo diceva già Sereni, quel nostro posto di lavoro, per molto, molto più che solo quel solo posto, moltiplicato dall'artificio della laguna. Abbiamo riservato agli ordini il nostro rispetto di impiegati. Altro, avverandosi un futuro di multipli e postille, noi compresi, ma noi che non saremo mai sereni, avremo almeno saldato il conto, andando in pari, senza artifici. Grazie.
Grazie Antonio. Adesso di nuovo un ultimo cambio, ricordandovi che alla fine anche voi salirete per la foto di gruppo, e chiamo qui gli ultimi quattro, che sono Giovanna Rosadini, Mario Sant'Agostini, Tiziano Scarpa e Mary Barbara Tolusso, che si possono accomodare lasciando prima, come nei treni, scendere quelli che devono scendere, no? Non, diciamo così, e avvicendandosi. Sì, è tanto di Piersanti. Poi, tranquilla. Ecco qua. è l'uno. Sì, fai così, giro di qua. E due. Ah, vuoi prendere il mio posto? Eccoli. E allora, nella tocca per prima a Giovanna Rosadini nell'ordine alfabetico, che leggerà qualcosa non dall'ultimo libro Fioriture Capovolte, dal penultimo, e quindi annunciaci quello che vuoi leggere. E ricordiamo che questa mattina eravamo dalla Confartigianato, sì, a leggere, presto anche, se vogliamo proprio dirlo.
Allora, buonasera a tutti. Non leggo dall'ultimo libro da cui ho letto oggi in Confartigianato, leggo dal penultimo libro che è uscito per Aragno nel 2014, si intitola Il numero completo dei giorni ed è, a mio parere, il libro che penso mi rappresenti di più. Si tratta di un libro progettuale, contrariamente agli altri che lo sono molto meno, e consiste nella rilettura che ho fatto nell'arco di un anno della Torah, cioè dell'Antico Testamento, della Bibbia ebraica, che è un repertorio formidabile di immagini, di simboli e di temi fondanti per la cultura occidentale. Nel corso di quest'anno io ho, diciamo, pescato le cose che più mi chiamavano, che più mi dicevano a me, persona donna contemporanea, e le ho trasformate in poesie. Leggo le poesie, ho preparato 3 o 4 testi, scritte in relazione alla parasha di Toldot, che è una parasha che parla essenzialmente di benedizioni e quindi parla dell'importanza delle parole. Benedizione del primogenito. Dare un corpo alle parole, toglierle dalla notte impalpabile e affamata d'aria, che abbiano peso, che sudino come organismi maturi, da cogliere o uccidere, digerire perché si facciano azione, energia di passi e movimenti, maledizione del pensiero, che entrino nelle nostre carni irrevocabilmente, lame affilate o pallottole, sferza di gelo o limpido sole, promessa mantenuta del cuore. Nulla sono le parole disincarnate, ombre rigirate nella mente, volubili spire di fumo sopra le ceneri dei sensi inerti, le sagome pietrificate dei legni combusti che si sbricioleranno al primo tocco, farne linfa e sangue, vividi spessori, benedizioni per i propri cari. Non bastano le parole a dirci l'ora, il germoglio che attraversa le vene, la pianura fertile che siamo ridiventati, ma i semi di questa nostra polpa sbocciano parole, e le parole sono i tralci che ci tengono ancorati alla storia che si sta narrando, che ci stiamo raccontando. Leggo l'ultima, la devo trovare. Ecco, quest'ultima è una poesia in relazione con la parasha di Lech Lecha, che significa vai a te stesso, ed è la parasha che si riferisce in Genesi alla chiamata che Abramo riceve da Dio. Quindi Abramo, uomo ricco e potente di Ur, segue l'esortazione divina abbandonando tutto e mettendosi in cammino verso una realtà che ancora non conosce. In senso metaforico e psicologico, quindi, il messaggio è che soltanto mettendoci a rischio possiamo trovare noi stessi. Leggo. Non lo sappiamo se la partenza non sia in realtà un ritorno e la verticale dei legami recisi, sapore di zolla ancestrale, profili all'orizzonte di un gesto, incisi, e il padre, i padri, non ci aspettino in altre riannodate sembianze all'arrivo del viaggio. Non sappiamo quanto lungo sarà il tempo dell'abbandono, quale precisamente sarà l'arrivo, se mai ad uno giungeremo. Conosciamo solo la necessità. Saremo noi, se ci sapremo riconoscere, la terra promessa. Grazie.
Grazie Giovanna. E adesso Mario Sant'Agostini, che ci ricorda dove ha letto e leggerà non dall'ultimo libretto che ha fatto per stampa, che è Kafka in Palestina, ma da Versi del Malanimo.
Ho letto in questura, poi sono andato in carcere a sentire leggere Milo De Angelis. Poi sono andato alla stazione a sentir leggere Mary Barbara Tolusso. È una bella giornata, direi, grazie. Non ho capito perché ho cominciato dalla questura, ecco.
Perché questura carcere è tutto dritto.
Cioè. Ma tu non lo sapevi però. Ci hai provato. Certo. Adesso non amano la luce e nemmeno c'è una luce che li ha amati. Zoppicavano dentro una rissa becera tra pochi anni e l'Eterno. E l'Eterno ha perso. Chiunque tu sei, dismetti la certezza che la vita è stato il loro momento migliore. Non so davvero cosa stai facendo, probabilmente nulla. O guardi mucchi di arance andate a male, calce spenta in cortile, ascolti piccioni, ventole, sfiatatoi. Forse ci rivedremo o nessuno vedrà più nessuno, o c'è un finale dove l'Eterno ha rottamato l'Eterno. Vivi e morti parlano, tutti vivi ai morti. L'idiota di città sta nel cortile tre pomeriggi di fila. Annusa dove comincia l'afa. Chi viene da altri paesi lavora di domenica. Famiglie intere sui balconi e il più giovane si allena in una palestra sotterranea. C'è odore di calce, di cartoni. Sta per tuonare. Qualcuno arriva. Ha movenze meccaniche, posture innaturali. Dice che dove è stato ha imparato a volare. Ho sognato mio padre solo una volta negli ultimi 2 anni. L'impressione è che nemmeno lui fosse felice, ma mi parlava di paesi diurni, zeppi di conigli e di ginestre. Manteneva intatte forme di stupore per la vita, di meraviglia astiosa verso le mie giornate, come non le avesse volute. Grazie.
Mario. E l'uomo la cui fama di scrittore poi oscura il lavoro che da tempo sta facendo di poeta, l'ultimo libro Le nuvole e i soldi per Mondadori, adesso non so, per Mondadori, per Einaudi e la via anche chiaramente, ormai si sento fortemente la giornata su di me. Quindi ci avviamo appunto alla lettura, non so se leggi da quello o da altri, direi tu. Hai letto?
A Friuladria, in banca.
Senti, ti dico una cosa che preferirei non dire. Senti, ti dico una cosa che preferirei non dire. Senti, ti dico una cosa che preferirei non dire. Senti, ti dico una cosa.
Non avere avuto figli.
Senti, ti dico una cosa.
È come se ti fosse morto qualcuno.
Senti, ti dico una cosa che preferirei.
Ma non come muoiono le persone vive.
Senti, ti dico una cosa.
Un certo giorno a una certa ora.
Senti, ti dico.
No, no, i figli di chi non ha figli muoiono in un altro modo, muoiono continuamente, senza essere stati concepiti. La loro è una morte spalmata nel tempo, un lutto più blando, però non si assottiglia mai. Rimane costante negli anni.
Cosa che preferirei non dire.
È una malinconia asciutta.
Senti, ti dico una cosa che
non si sazia di sé. Anche se uno ci scrive una poesia, non si consola pensando che almeno a qualcosa è servito.
Senti, ti dico una cosa che preferirei non dire.
Una libellula di città. Una libellula di città lo sa che tanto non durerà. Appena nata lascia il suo stagno. Stanotte muoio, grida ad un ragno. Serve una mano? Fa lui con brio. Devi morire, t'aiuto io. Gratis, davvero? Un'eutanasia? Come mai tanta galanteria? Così, si vede che qua sei nuova, risponde il ragno perdendo bava. Forse più tardi mi faccio un giro, la sale un flebile capogiro. Va a rasoterra, ammirando i popoli indaffarati nella metropoli, le pendolari delle fatiche sull'autostrada delle formiche,
Ciao, muoio presto.
Dice gioviale a quel via vai imprenditoriale. Fa come noi. Sparpaglia il tuo io. Sbriciola l'ego. Fanne un brusio.
Ma non si muore anche a pezzettini?
Si salva il noi, accomuna i destini. Vola angosciata quella libellula, sente già estinta in sé qualche cellula. È ancora presto, ma lei lo sa che a mezzanotte salma sarà.
A mezzogiorno incontra una mosca che sembra proprio la riconosca.
Non ti ho già vista.
Credo di no, nata da un po', fra un po' morirò.
Allora, quando trovi una cacca, godila in fretta o diventa secca. Vola più in alto, vola più in là, per assaggiare un po' di realtà.
Male, sbagliato,
grida un lombrico. Sta a casa tua, da retta a un amico.
Perché? Se il mondo conoscerai, ti mancherà quando morirai.
Verso le tre in una ape si imbatte.
Sto per...
Sta zitta che me ne sbatte.
Ti do fastidio? Ho da lavorare.
Ma io non sei la sola a schiattare. A ritmo grattano le cicale. Le resta in mente anche se non vuole. E suona da sola dentro la testa. Frattarattara, trattarattata. Verso le sette si sente stanca.
Ho visto tutto, solo mi manca vedere me. E chi sei?
Una zanzara. Cosa ti manca?
Forse una... bara,
dammi il tuo sangue, vuota tu stessa, sarai di te cadavere e cassa.
Scende la sera, cala la notte, arranca a piedi, le ali le ha rotte, ma avvista un'ultima strana scena.
Su, forza, la incita una falena. Vieni, fra poco c'è Dio che appare.
E da una luce si fa incendiare. Ne vede un'altra, molto più piccola. Le si avvicina. Chi sei?
Una lucciola. Porto qua giù le costellazioni. Offro terrene consolazioni.
E dentro al buio, poi la conduce finché si abitua e spegne la luce.
Dunque, or dunque, Mary Barbara Tolusso, che ha letto in stazione.
Stazione, sì, in stazione.
Com'è stato?
Bello, bellissimo, c'era un sacco di treni, c'era anche il bersagliere.
Bello. E leggerai
molta compagnia, il
leggerai dei disturbi del desiderio?
Che no, leggo degli inediti.
Degli inediti, benissimo.
Sì, leggo quattro. Cioè, volevo leggere prima una poesia, come si dicono i giovani, simpa, cioè simpatica, vecchia, inedita, però sonno.
No. E allora, vabbè, leggi le poesie del risveglio.
Sì.
o almeno di un momentaneo risveglio, perché poi sarà ora di addormentarci sì. tutti finalmente. Dopo.
Tu sei morta, poesia. Si compiono gli anni di Ungaretti e i reietti di quell'altro, il francese. La mano trema per averli frugati. Avevo gli occhi pieni e il cuore, il sesso, il tuo debito col mondo era aperto. Nulla fu soltanto per amore, ma io sono più volgare per morire. Tu sola morirai. Pestavi l'alba e lo facevi senza alcun riguardo. Se ti dovessi incontrare, io tiro fuori la pistola e sparo ferro, mercurio, venere, piombo, padri. E poi tre brevi inediti, sempre da una sezione che si chiama Fake News, perché mi interessava molto questo mondo delle identità false in rete. Ma io penso che anche nel nostro profilo, account, quello con nome e cognome, insomma, ci sia qualcosa di falso, se non molto. La percezione di questo stato riveste un'importanza decisiva. Appare per svanire alle nove dietro alla gola, in cesso, tra le dita. Mi alleo col buio mentre muore il mare, il tetto, pure l'albero è senza colore. Il cielo è sull'orlo della rovina e il tempo, il tempo. Cola sulla tastiera tra i dannati di questa mezza età. Amo la rovina del mio profilo da alto dei cieli, una decorazione, un falso. Un animale da lana quando si fa satura inizia l'affondo. Hai avuto 16 anni un tempo, un'ora, 5 minuti fa, tutti vogliono la verità. La verità è una cosa indecente. Non stava a me risolvere il vuoto, la materia che manca o la sorte di ogni altro, quando la vita ha bisogno di altri imbrogli, qua, dove la forma è un numero e i morti restano insepolti. Che cosa vuoi? Tramonti? Io aumento in buco ossa, non esisto. Lo spreco dell'amore insiste a questo modo, solo la morte gli è antagonista, ma era questo che cercavi, era questo inarrivabile bene. Lasciava tracce ovunque, si faceva chiamare in molti modi. Volava su carrelli sopra la voragine quando io amavo il morto di 40 anni fa. È bello amare quello che non si ha. Riempie di stupore le persone ragionevoli. Grazie.